c'è anche il nostro direttore collegato con noi, lo salutiamo con piacere, buona domenica, buon finale di domenica, Michele Plastico.
Sì, grazie a voi, beh, c'ho un duo fantastico, per un tempo c'era Franco I e Franco IV che cantavano, adesso Lorenzo I e Lorenzo II.
Esatto,
quindi
esatto.
Sono in mezzo a dei Lorenzo.
Esatto, uno in conduzione, uno in regia.
Sì,
poi staremo a vedere chi chiamerà, Michele, perché non si sa
no,
mai.
No, intanto con l'occasione fatemi ringraziare il nostro caro Enzo Bucchioni, che io per motivi familiari dovevo fare alle 17, ho chiesto questo cambio di farlo adesso e lui è stato così gentile e carino da mettersi a disposizione e questo è un segnale della nostra bella squadra, che vuol dire che siamo uniti, e però colgo l'occasione per ringraziarlo pubblicamente.
Assolutamente, quindi se c'è da fare qualche cambio non ci sono mai problemi, ecco, in casa Radio Sportiva non ti sei comunque sottratto all'impegno, ci tenevi particolarmente ad esserci in questa domenica, quindi ti sei leggermente spostato d'orario. Michele, le nostre coordinate 366-684-122 per SMS, WhatsApp e anche note vocali, oppure 334-773-0020, numero buono per chiamare ed interagire con noi su Radio Sportiva, come ha fatto Paolo da Como, che salutiamo con piacere. Ciao Paolo, ben ritrovato e buona ciao. Domenica. Ciao.
Ciao, buonasera. Ciao, due argomenti per il direttore. Sì. Allora, uno, tanto per cambiare una volta col calcio, secondo lui che credibilità può avere ancora questa Formula 1 che per il quarto anno di fila vede un dominio totale con le altre macchine che fanno forse neanche il solletico a Verstappen, cioè a parte il telecronista di Sky che urla quando c'è un sorpasso tra il nono e il decimo, cose di questo genere. Cioè in quattro anni nessuna macchina riesce minimamente ad avvicinarsi alla Red Bull, quindi è uno sport che uno, per quale motivo uno deve vedere ancora un Gran Premio di Formula 1? Mi sembra una cosa assurda.
Ti rispondo,
chiudo, no, mi scusi con la secondo argomento, mi scusi, grazie direttore.
No,
il cambio di Cioffi all'Udinese. Allora, Cannavaro è stato un grande giocatore, no? Ma che ci azzecca con un cambio in una squadra che lotta ancora per la salvezza, con quel poco che ha fatto in Italia, tra l'altro anche in maniera fallimentare. Ecco, la ringrazio, buona serata.
Grazie a te Paolo per le tue riflessioni. A dove vuoi partire, Michele? È rilanciato sulla Formula 1,
sulla Formula 1 non ho capito il discorso su Cannavaro.
No, lui ci diceva praticamente che senso ha esonerare Cioffi all'Udinese e nominare un tecnico come Fabio Cannavaro, che ha poca esperienza secondo lui, secondo il nostro ascoltatore, e soprattutto reduce insomma da una brutta esperienza con il Benevento.
No, sì, voglio dire, per carità, cioè, a parte che mi allineo perché mi dispiace per Cioffi, ho detto mille volte che non amo parlare di esoneri, ma sai, quando capisci che ci sono delle cose che non vanno, le provi tutte, la speranza è nel carisma di Cannavaro, che dici non ha funzionato da una parte, ma magari adesso anche, essendo un ragazzo molto intelligente, credo che dalle esperienze negative uno come Cannavaro, che ha vinto, che come giocatore ha fatto tante cose, possa trarre degli spunti positivi. Staremo a vedere, poi chiaramente lo giudicheremo non come giocatore ma adesso come allenatore in un momento
così.
Questo
è vero. Tra altre cose, Michele, si poteva dire fino a poco tempo fa la stessa cosa di De Rossi. Poi insomma abbiamo visto.
No, De Rossi. Sì, De Rossi aveva avuto una semplice esperienza, diciamo burrascosa, con la SPAL, dove gli erano state fatte, mi diceva lui, delle promesse di acquisti che non erano poi verificate, quindi non fu negativa. Ciò nonostante avete visto adesso che sta combinando, nel senso positivo ovviamente, sta vincendo giocando bene, che non è sempre. E io sono felice per questo, perché mette a tacere quelli che dicono che bisogna badare solo al risultato, non fa niente lo spettacolo, eccetera. Io dico che invece giocando bene è più facile vincere.
Sì.
Invece per quello che riguarda la Formula 1, no, voglio dire, io capisco benissimo quello che lui sta dicendo. Che cos'è che ti deve tenere legato? Beh, l'ipotesi che improvvisamente ci possa essere una sorpresa. Voglio dire, anche nel calcio, quando il Real Madrid, che io ero bambino, vinceva tutto, non è che quando tu facevi la Coppa dei Campioni, così si chiamava, tu dicevi vabbè, tanto vince il Real Madrid perché vince sempre, oppure nel campionato spagnolo era la stessa cosa. Nello sport c'è sempre la possibilità di una piacevole sorpresa e da lì poi cambia tutto. È questo a cui bisogna direi legarsi mentalmente per interessarsi e sperare qualcosa. Poi i colleghi di Sky fanno il loro dovere, perché chiaramente devono comunque cercare di tenere vivo l'interesse di chi vede e di chi segue, e quindi anche un sorpasso di qualcuno che sta dietro magari lo esaltano in maniera particolare. Fa parte del proprio lavoro, dai.
Assolutamente, assolutamente. A Radio Sportiva al 366-284-122 ci sono anche i vostri vocali, come questo.
Buonasera, sono Michele Carbonara, chiamo da Bari. Se potete passare questa domanda al direttore Michele Prassino: perché la Juve non punta su Gasperini, visto che è stato pure un ex giocatore, una persona matura, una bravissima persona secondo me? Perché non punta su Gasperini? C'è qualcosa che non va con Gasperini? Grazie.
C'è qualcosa che non va tra Gasperini e la Juventus?
No, vabbè, intanto adesso casomai deve puntarci dopo, perché adesso non potrebbe neanche, e ci ha puntato e sta facendo molto bene l'Atalanta, per cui sai, poi quando vivi in un certo ambiente, quando hai una certa considerazione della città, della società, la società dell'Atalanta è una gran bella società, quindi è difficile poi staccarsi. È chiaro che la Juve è la Juve, ci mancherebbe altro, però ripeto, non so neanche se poi non c'è l'interesse, magari c'è e lo tengono magari adesso abbastanza riservato, perché se poi succederà qualcosa nella Juve a un certo punto lo sapremo. Adesso ancora non si sa, perché c'è ancora in ballo il campionato, sono in ballo tante cose, c'è la Coppa Italia eccetera, per cui stanno aspettando la qualificazione per la Champions, insomma in qualsiasi cosa si dica adesso sarebbe in ogni caso controproducente.
Andiamo a Milano adesso per salutare Michi, benvenuto, buona domenica.
Tutti Michele,
ciao a tutti. Ciao a tutti. Volevo fare una domanda sulla prospettiva futura dell'Inter in difesa, visto che Acerbi e De Vrij avanzano un po' con l'età, e comunque sì, Bissek è un ottimo prospetto, ma ancora non lo vedo come un giocatore pronto. Ecco, volevo chiedere se magari Kim o Scalvini potevano essere delle idee future per l'Inter, o se no che altro profilo valutare.
Ok, perfetto, grazie per la tua riflessione.
No, Michele, ti chiedo scusa, ma sai, ho sorriso perché ho detto nell'Inter, con quello che vediamo, io non penserei tanto a nuovi profili, ma a mantenere i vecchi, a mantenere l'entusiasmo, a mantenere il gioco, a mantenere le cose come stanno, con qualche innesto. Sì, sono d'accordo con te adesso, ma non c'è questa necessità. L'Inter sta sbaragliando completamente tutti e tutto questo campionato, per cui non è che devi sempre cercare per forza le novità. La cosa importante è mantenere il gruppo e magari dosando le eventuali novità, a prescindere, come al solito, siccome nominavo la SPAL prima, no, a proposito di De Rossi, e avendo sempre espresso la mia simpatia da bambino per la spallina dell'epoca, allora adesso mi è arrivata la notifica che ho vinto 2-0 oggi. Bene. Quindi... no, perché poi no, gli serviva, perché la classifica non era il massimo. Vabbè, sono contento.
Assolutamente.
Mi piace per il Pineto, non è che ce l'ho con gli avversari, però la SPAL per me è la SPAL.
Facciamo sempre il tifo a favore, mai il tifo contro.
Sì, mai.
Alessandro da Varese, buona domenica, benvenuto.
Ciao, buona domenica. Volevo chiedere che cosa ne pensate della nuova formula della Champions League, che abolisce gli 8 gironi da 32 squadre e passa un girone unico da 36.
Ok, bella,
bella
grazie,
domanda.
Grazie,
sai perché?
Alessandro.
Perché
giovani ascoltatori, Michele?
Sì, no, ma sai, bellissima, perché è una domanda poi tra l'altro che è comune agli appassionati, sai perché? Perché uno dei, direi, dei veicoli importanti per noi che facciamo radio e facciamo comunicazione per sapere se abbiamo seguito sono i tassisti, no? I tassisti che fanno questo grandissimo lavoro di servizio. Ne approfitto per salutare tutti quelli che in questo momento ci stanno ascoltando con la radio. Trovo adesso, da quando poi abbiamo ritrovato la frequenza a Roma, parecchie radio sono sintonizzate su noi, e l'altro giorno appunto, parlando con un tassista che mi diceva appunto che seguiva Radio Sportiva, mi ha fatto la stessa domanda, dice: io non ci sto capendo niente. E io non l'ho confortato di molto, perché voglio dire, sì, so tutto, so le re, però non è chiarissimo ancora come funziona. Un giorno gli dedichiamo qualche minuto per spiegare bene come sarà, perché vedi, adesso se noi ci mettiamo a parlare di questo e a spiegare come funzionerà, finisce la trasmissione, perché
sì, il meccanismo è un po' contorto,
un po'
se vogliamo,
è un po' sì.
Diciamo ultimamente la UEFA, anche con la Nations League, sì, con le nazionali, non è stata, diciamo,
no,
così,
ma è l'antitesi poi del gioco del calcio, che dovrebbe essere semplicissimo per far capire a tutti le cose, no? E invece anche lì sarà un po' complicato pubblicato, ma poi è chiaro che sarete amici ascoltatori inondati non solo da noi ma da tutti che cercheranno di spiegare come il funzionamento della storia. Ma ormai nel calcio succede un po' questo dappertutto. Pensate ancora, lo diciamo ogni volta, che qualcuno di voi può fare una tesi su quando si deve sentire o no il VAR e quando il VAR può intervenire, perché ogni settimana ne sentiamo una diversa.
Eh sì, assolutamente, con un protocollo che poi viene aggiornato, cambia, sì, insomma bisogna stare molto molto attenti e seguire le vicende con attenzione. Noi ci proviamo, comunque Michele. Andiamo anche a Firenze però per salutare Giuseppe. Buonasera e benvenuto.
Sì, buonasera, grazie mille, onoratissimo di parlare con voi e col direttore.
Grazie.
Allora io ho una piccola riflessione. Prima il fatto che anch'io sono tra quei tifosi juventini che...
Dobbiamo perfezionare il collegamento perché non abbiamo compreso bene la domanda. Abbiamo capito tra i tifosi juventini, però poi l'abbiamo un po' perso, ecco, se riusciamo con il nostro
Lorenzo
Ligi. Non
abbiamo censurato, diciamo.
No, infatti è proprio la linea che era disturbata. Magari più avanti recuperiamo anche il nostro ascoltatore. Ti giro invece la domanda da parte di Matteo da Pisa, che ci scrive: questo Verona è la vera sorpresa del campionato. Qual è, secondo te, Michele, il segreto di questa squadra che ha cambiato tantissimo nel mercato invernale, ma è riuscito comunque, sta comunque riuscendo a ottenere ottimi risultati?
Barone, l'allenatore. Perché non è che uno deve parlare degli allenatori sempre soltanto quando appunto si dice deve essere tollerato, non va bene, eccetera, ma è giusto magnificare il lavoro come ha fatto appunto lui nel Verona in un momento di grandissima difficoltà della società, venduti i migliori, venduta tantissima gente. Evidentemente lui è stato bravo in questo caso non solo tecnicamente e tatticamente, per esempio De Rossi anche sulla qualità del gioco eccetera, ma lui pure, oltre che sul gioco, evidentemente ha fatto entrare nella testa dei giocatori che era un momento decisivo e che quindi c'era tutto da guadagnare e niente da perdere, perché tutti la davano ormai per spacciata. Quindi lui ha saputo muovere le corde giuste nei sentimenti dei propri giocatori, e si vede una squadra compatta, una squadra che reagisce, una squadra che ribalta risultati. Questo vuol dire che c'è la grande mano, soprattutto, ripeto, di gestione psicologica dell'allenatore. Quindi qual è il merito? L'allenatore. Sui giocatori che vanno in campo, è ovvio, però
sì, certo, però insomma l'ottimo lavoro di Barone sicuramente va evidenziato e sottolineato. Abbiamo recuperato Giuseppe da Firenze grazie alla nostra regia. Poi così
un pittore, detto così Giuseppe sembra un grande pittore, che ne so, del tempo di Lorenzo.
Guardi, io
Giuseppe
lavoro
da Firenze
comunque nell'arte.
Ecco,
il lavoro nel mondo dell'arte, quindi sì,
bene.
Onoratissimo comunque di parlare. Sì,
grazie.
Calabrese, però insomma è trapiantato a Firenze, bellissima e stupenda.
Giuseppe città. Da Reggio.
Sì. una piccola riflessione su Allegri, non so cosa avevate ascoltato, però
solo che eri un tifoso juventino, solo questo.
Ok. Nulla, praticamente io sono uno di quelli che vorrebbe cambiare la guida tecnica, però una piccola riflessione. Non sta a me quello. Allegri si è sempre definito un aziendalista. Lui in questi 3 anni comunque il valore dei giocatori più importanti penso sia diminuito. Mi hanno contestato tra amici, diciamo, il fatto è mai visto i giovani per necessità, un under 23, uno che arriva dall'under 23 fa 20-25 presenze stagionali nella Juve, qualche gol in Coppa Italia, insomma qualche buona prestazione, il valore aumenta per necessità, proprio è automatico. Quindi dico, il fatto che lui si definisca aziendalista e questa azienda la sta effettivamente facendo andare male per certi punti di vista, non dovrebbe farsi lui stesso una riflessione su questo, ecco.
Ok.
Era una...
Allora,
grazie Giuseppe.
No, però facciamo una precisazione, sai, definirsi aziendalista non vuol dire sempre che tu operi, soprattutto nel calcio, per far sì che aumenti il valore della società con i giocatori eccetera. Aziendalista spesso significa stare in accordo con quelle che sono le direttive della società, che è una cosa diversa, no? Dal fatto della valorizzazione dei giocatori, perché quello dovrebbe essere già scontato, no? Qualsiasi allenatore deve valorizzare i giocatori della propria squadra. Il termine aziendalista è quello è la definizione sua nel dire io sono sempre in accordo con la società, ecco, in questo senso mi voleva dire, più che per quello che riguardava la valorizzazione della squadra.
Con il nostro direttore Michele Plassino, pronto a rispondere a tutte le vostre domande al 366-284-122 per sms, whatsapp e anche note vocali, oppure al 334-773-0020, numero buono per prenotarsi ed intervenire in diretta. Salutiamo il nostro prossimo ascoltatore che è Francesco da Taranto, benvenuto e buona domenica.
Sì, buonasera, buonasera a tutti, un saluto al direttore Michele Plassino, insomma. Sono Francesco. Grazie. Da Taranto e volevo fare una domanda relativamente alla Roma di De Rossi. La domanda è questa, direttore, non pensa che a questo punto, rispetto a quello che si diceva per Mourinho, dove a un certo punto della stagione si era costretti in un certo senso a scegliere tra il campionato, la Coppa, a questo punto la Roma è nelle condizioni di poter arrivare in fondo a entrambe le competizioni, in virtù del fatto che è cambiato un atteggiamento e una è la compattezza della squadra con l'allenatore ha fatto sì che l'area fosse completamente diversa, a maggior ragione per il fatto che De Rossi ha portato tre fattori fondamentali a mio avviso nella Roma: la normalità, il calcio e la simpatia, che non guasta mai in un calcio come oggi. Vi saluto, vi okay. ascolto per radio. Grazie. E mi consentitemi forza Taranto per questa sera che ci giochiamo una partita fondamentale con l'Avellino in casa lo Iacovone.
È vero. Grazie Francesco.
Ci mancherebbe, non facciamo arrabbiare però gli irpini. No, va bene, figurati. Allora, io sono d'accordo con te, amico caro, perché sì, è una ventata di grandi cose positive, ma l'ho detto tantissime volte ormai sul fatto del dopo Mourinho, ma non è una questione di compattezza, perché lì c'è pure a mio avviso una leggenda, il fatto che Mourinho non andasse d'accordo con alcuni giocatori, lui aveva avuto un problema solo con uno a un certo punto perché l'aveva messo un attimo da parte, ma poi la gran parte, soprattutto dei giocatori big della Roma, erano arrivati anche grazie a lui, perché c'era lui, quindi non è esatto dare tutto addosso a Mourinho, anche perché il pubblico lo ha anche sempre adorato e amato. C'è una cosa però, allora, non c'è niente da fare, Mourinho ha un trascorso, un curriculum straordinario, pochi hanno vinto come lui e ci mancherebbe non ricordarlo, ma è anche vero che questa Roma, al di là di tutto, gioca meglio, voglio dire, tatticamente e tecnicamente De Rossi ha migliorato la Roma e quindi in questo momento per me De Rossi è meglio di Mourinho, tutto qua. È la cosa più semplice.
Eh sì, assolutamente. Massimo dalla provincia di Como è collegato con noi su Radio Sportiva, buonasera, benvenuto.
Buonasera a tutti, buonasera direttore, io arrivo in realtà dalla provincia di Cuneo.
Ok, provincia di Cuneo.
Scusate, no. Mi vengono i brividi semplicemente, io sono un tifoso del Toro e durante la pubblicità ho ascoltato la storia del grande capitano Valentino Mazzola, combinazione, e la mia domanda era proprio sul Toro perché sono un tifoso del Toro. Secondo me, e volevo chiedere al direttore, ma questa mediocrità del gioco del Toro, questa involuzione anche, che sono ormai anni, Juric è il terzo anno che c'è, i giocatori li ha voluti lui, li ha fatti comprare lui, quest'anno sono arrivati, come si spiega secondo il direttore? Perché secondo noi tifosi non ci meritiamo un Toro del genere. Grazie.
Ok, allora, ancora una volta no Michele, questo Torino sì. Che manca l'appuntamento con il salto in classifica.
No, ma vedi, il Toro è il Toro, ha ragione lui, meriterebbe molto di più, ma sono anche dell'idea che non è che Cairo si mette ogni estate a dire adesso come posso fare poco per il Torino, cioè il primo che sarebbe felice sarebbe lui, perché poi se vai a vedere magari poi alcuni acquisti non sono azzeccati, ma all'inizio ognuno spera, anche Juric è un allenatore che sembrava proprio adatto per il Torino, partiamoci chiaro, proprio nella linea del Torino, nel Toro sanguigno, lui è uno un po' così eccetera, però ragazzi,
le stesse cose che ho detto per De Rossi non le posso dire per lui, perché poi in realtà è vero, il Toro alla fine è deludente, è inutile nasconderlo. Poi bisognerebbe capire se con un altro allenatore avrebbe potuto fare meglio o peggio, questo è un altro tipo di discorso, anche perché Juric non è che non sia competente e non conoscitore di calcio, ci mancherebbe, però è qualcosa non quadra. È difficile, se non stai dentro l'ambiente, capire che cos'è se non lo vivi tutti i giorni. Però ha ragione lui, non, ripeto, non posso fare lo stesso discorso che ho fatto su De Rossi e su Juric, questa è la verità.
Andiamo adesso a Napoli per salutare Raffaele. Buonasera e benvenuto su Radio Sportiva.
Buonasera, buonasera, sono Raffaele da Napoli. Volevo prima farvi complimenti per tutto e grazie, soprattutto al direttore, grazie, perché ero non molto piccolo, però un po' più piccolo del direttore, e lo seguivo per televisione, quindi ho dei bellissimi ricordi. Volevo fare un intervento sul Napoli.
Sì.
Questa è una stagione da dimenticare, però io continuo a dire, quando mi confronto con i miei amici tifosi, che un po' di responsabilità io la darei anche a Spalletti, perché fondamentalmente, se uno vuole veramente bene a una squadra, un piccolo sacrificio per non incominciare a rompere un giocattolo che era andato così bene, un po' lo doveva fare.
Allora Raffaele, scusami, sai perché ti ho interrotto? Perché hai sfondato una porta non aperta, apertissima. Ti posso rispondere già? Grazie.
Sì, io vi saluto, vi ascolto per telefono perché sono in macchina. No?
Ok, bene. Perfetto, grazie Raffaele.
Sfondo una porta aperta perché appunto io anche ultimamente, quando vado a Napoli in trasmissione eccetera, lo sto dicendo da tanto tempo, almeno quello che è il mio pensiero. Non è questione se vuoi bene a una città, a una squadra, perché ormai col professionismo il termine voler bene purtroppo è anche superato, però la responsabilità di quello che sta succedendo con il suo addio c'è. Perché? Perché quante volte mi hai sentito dirlo? Io dico sempre, la squadra in Napoli a quel punto, i giocatori hanno ritenuto che l'allenatore avesse intuito che più di quello non si poteva fare, che la società non avrebbe messo a disposizione altre persone, che poi comunque se ne andava anche Kim che era un baluardo, e quindi c'è stato nella psicologia di gruppo un cedimento di cui ha patito molto subito Garcia, perché era subito il dopo Spalletti, lo ha patito anche Mazzari, che aveva tentato di cambiare il gioco, e poi adesso invece con Calzone, per me ha fatto anche degli errori lui di comunicazione, nel momento che aveva detto non ho la squadra, non capisco questa squadra eccetera, tant'è vero che adesso invece ha fatto la giusta marcia indietro dicendo, con la sconfitta di Empoli è solo colpa mia, perché chiaramente è stato investito all'interno, anche a testimonianza di una cosa che sto notando da tutte le parti, che lo spogliatoio, che un tempo era sacro, non lo è più, perché certe cose, che come quelle appunto adesso che ha detto Calzone eccetera, sono le cose che vanno dette nel spogliatoio. E io ricordo, quando avevo iniziato questo lavoro, che alcuni giocatori che erano miei amici mi dicevano, Michele, però ti dico questa cosa, ma non la dire, perché l'allenatore ci ha proprio detto, guardate, questo deve rimanere tra di noi. E tant'è vero che io non li tradivo, perché è vero, c'era la sacralità dello spogliatoio, perché certe frasi, certe cose andavano dette in quello spogliatoio, in quel momento, per caricare, cosa che probabilmente ha fatto appunto Baroni del Verona. Invece troppe dichiarazioni anche degli allenatori, cioè sia di Garcia, poi non tanto Mazzari, ma anche Calzone, non hanno contribuito a far bene l'ambiente, e apprezzo che Calzone ha fatto marcia indietro, per cui vediamo. Io intanto saluto Raffaele, l'ho interrotto, scusami, ma penso di aver dato una risposta esauriente, e avrete notato, lo dico anche a Lorenzo, se c'è una telefonata da Napoli, nei miei confronti c'è sempre un ricordo e un affetto che mi portano i tifosi del Napoli, e ne sono orgoglioso e li ringrazio di questo.
Assolutamente, poi è una piazza che tu ricordi sempre anche sulle frequenze di Radio Sportiva con grande, certo, con grande piacere, questo va detto. Andrea dalla provincia di Varese, buonasera e benvenuto su Radio Sportiva.
Ciao, buonasera, grazie mille, apprezzo molto il direttore perché è veramente sempre molto equilibrato, e quindi voglio fargli questa domanda, diciamo questa domanda calcistica è un po' sociale. Allora, io tipo una squadra che non esiste, forse per questo, nel senso che è fallita 4 volte, per cui oggi non c'è un progetto che ci rappresenta, e quindi forse parto un po' condizionato da questo, però io sicuramente non sono atalantino. Io vedo una partita, due partite per essere precise, come quelle con Liverpool, e apprezzo moltissimo quello che succede, perché sento spesso dire nel calcio l'Atalanta non ha vinto niente, perché gli altri tifosi dicono così, però soddisfazioni come queste per uno che tifa una squadra che non esiste, secondo me non hanno prezzo. Apprezzo loro, apprezzo la loro tifoseria che gira per Bergamo.
Scusa, perché, che vuol dire una squadra che non esiste?
Perché ha detto è fallita quattro volte, quindi questa squadra è?
È il Varese.
È la sua, Varese. È, la Varese. Sua, è, la sua, è della sua città, lo so, lo so. Non è molto fortunato, infatti, adesso nelle varie scelte della storia degli ultimi anni, lo so bene, lo so bene. No, io l'ho interrotto per dire che per quello che riguarda l'Atalanta sono perfettamente d'accordo con lui, ma io, sapete, ve lo dico chiaramente, il grande risultato dell'Atalanta, al di là di vincere poi qualcosa o no, è che almeno nella mia testa, che un po' di anni di lavoro del calcio ce l'ho, e nella testa di altri magari non viene detto perché sei abituato ad altri nomi, ma signori, l'Atalanta è diventata una grande, e questo è il più grande risultato di questa società, della squadra e dell'allenatore e della città.
Assolutamente. Andiamo adesso ad Imola per salutare Maurizio. Buonasera e benvenuto su Radio Sportiva.
Che sta girando il match.
Giro veloce, buonasera, giro veloce.
Buonasera a tutti e due, e buonasera direttore.
Buonasera.
Buonasera.
Io volevo fare una considerazione sul Milan. Partiamo dal presupposto, sono un tifoso rossonero da tanto, ho 44 anni, quindi sono venuto fuori, io ero già rossonero. Allora, a me piace molto seguire il calcio e quindi volevo fare una considerazione su Pioli. Io non sto dalla parte dei tifosi e dei giornalisti che in questo momento lo criticano. Perché? Allora, partiamo dal presupposto che in 4 anni, secondo me, Pioli, con la squadra che aveva, è arrivato 2 volte secondo, una volta terzo, una volta quarto, e ha vinto lo scudetto. È arrivato in semifinale di Champions League, è arrivato ai quarti di Europa League, nonostante tutta la squadra che ha, e con la squadra al completo, fino a novembre, eravamo tra le prime. Quindi, l'unica cosa che secondo me si può ottenere a Pioli è gli infortuni. Ma partiamo dal presupposto che Pioli a gennaio aveva già previsto sto calo, ha chiesto dei giocatori e la società non gliel'ha dato.
Ok, grazie per la tua riflessione,
allora,
Maurizio.
No, ma anche oggi non faccio altro che ripetere che sfondano le porte aperte, come nel senso che soprattutto nei momenti più caldi ho espresso il mio parere favorevole, oltre che sul tecnico, sulla persona Pioli, e le considerazioni che ha fatto lui sono a mio avviso molto corrette. Io non so veramente quale allenatore avrebbe fatto meglio in questi anni di Pioli con questa squadra, con questa società, per carità, che non è certamente l'ultima, ma che a mio avviso dovrebbe fare anche qualcosa di più per il suo allenatore e per tutti, però io sono d'accordo con lui.
Assolutamente, abbiamo la possibilità di rispondere ad un altro ascoltatore, lo mettiamo subito in linea, Michele, perché fra le altre cose sta tenendo un ottimo ritmo fin qua, quindi andiamo da Antonio da Verbania. Buonasera e benvenuto.
Buonasera a tutti e saluto il direttore, il nostro direttore, dico il nostro perché comunque Radio Sportiva la sento anche un po' mio, perché
è di tutti, certo.
Bravo, giusto, grazie. Bella, guarda, qui puoi chiudere anche la telefonata perché hai detto la cosa più bella che potevi dire per noi.
È vero, confermo.
Ma no, dico questo perché comunque poi alla fine ci fate compagnia, mi sveglio alle 5:25 del mattino, vado a lavorare, torno a casa alle 6, quindi è un'ottima compagnia.
Grazie.
A prescindere dagli ospiti che avete. No, io volevo solo fare una considerazione, se posso permettermi, che certo. È quella che, vabbè, alleno da 17 anni, quindi ho dovuto fare anch'io i miei patentini, sono nel settore giovanile, però essendo anch'io juventino e salgo anch'io nel carro di quelli che dicono no Allegri basta, però poi pensandoci dico quando lui praticamente ha preso il posto di Antonio Conte è arrivato in punta di piedi, intelligentemente ha tenuto il 3-5-2 e è andato avanti andando così, poi è andato avanti col suo credo, abbiamo vinto tanto con lui, è normale che dopo anni e anni insomma i giocatori cambiano, non è facile, la situazione dell'anno scorso ci ha portato in Champions e poi alla fine per quello che le vicissitudini che sappiamo tutti, alla fine non ci siamo potuti andare. Però dico anche che poi alla fine bisogna avere anche un po' di rispetto. Mi sembra Allegri un uomo un po' abbandonato, ecco, mi sembra così, perché lui fa di tutto per vincere le partite, poi i giocatori se non ci credono quello poi diventa un problema.
Okay.
Ti ringrazio e ti rispondo, perché anche oggi ho consensi con tutti, perché nel senso che ha detto delle cose molto, molto giuste. Però cioè io non credo che un giocatore non riesca a capire quello che dice l'allenatore. Sono le alchimie che a volte sono positive, a volte sono negative, per cui io credo che, mi auguro soprattutto per Allegri e per tutti i tifosi della Juve, che questa storia poi comunque si concluda con il rispetto, perché questo Allegri a mio avviso lo merita.
Siamo perfettamente d'accordo e siamo perfettamente in linea con Michele Plastino, il nostro direttore. Ci salutiamo, Michele, appuntamento alla prossima.
Grazie ai Bilorenzo.
Esatto. Ciao,
un abbraccio a tutti voi e buon lavoro, grazie.